Cari, come sempre facciamo nel iniziare la nostra riunione, andiamo necessariamente a quel versetto del profeta Geremia, al capitolo 6, laddove è scritto: così dice il Signore, fermatevi sulle vie, guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, ed allora voi troverete riposo alle anime vostre. Noi questa sera ci vogliamo soffermare in questo luogo benedetto perché c'è il Signore e vogliamo domandare, vogliamo conoscere i sentieri, le strade antiche, ciò che il Signore anticamente ha fatto attraverso tanti fratelli che si sono avvicendati nel servirlo. E questa sera abbiamo la gioia, il piacere personale, l'onore personale di avere il fratello Tassa in mezzo a noi questa sera. E a maggior ragione un fratello, io non credevo alle mie orecchie quando ho sentito l'età del fratello. Mi guarda male, ma io lo dico lo stesso, perché non è possibile. Vedrete il fratello, io non ci credo, però mi dicono che è così, non ho chiesto la carta d'identità. Fratello Tassa, 86 anni, questa sera è con noi, sicuramente il Signore lo guiderà. Il fratello, come vi ho accennato, è stato pastore della comunità di Avellino, anche se gli si è affiancato un giovane pastore di recente, e ha svolto un'opera davvero grande. Io ho avuto il piacere di conoscere il fratello per la prima volta nel 1983, quando siamo andati con un gruppetto di giovani dell'Istituto Biblico con il fratello Corbo, e si faceva visite in queste comunità. Io mi ricordo ancora con grande gioia le benedizioni che il Signore ci ha elargito in quell'occasione, perché ci sono, sapete, quelle occasioni particolari nelle quali il Signore ci parla, momenti, situazioni, pastori che ti si fissano nella mente. Ed è per questo che stasera voglio dare a nome della comunità il benvenuto al fratello Tassa, a suo figlio Michele. Sono venuti apposta fin qui da Avellino. Noi abbiamo pregato, fratello, che il Signore si usasse di te, sicuramente lo fa, perché vogliamo chiedere, vogliamo imparare. C'è tanta confusione, tanto travaglio, un corri-corri generale, ci vogliamo fermare e sentire quello che il Signore ha fatto nella tua vita attraverso il tuo ministero. Fratello ha svolto una grande opera di evangelizzazione nella diaspora dell'Avellinese, ma non voglio rubare le parole a lui, gli voglio lasciare anzi pieno spazio. Rinnovo la mia gratitudine, fratello, a te e a tuo figlio Michele, perché siete con noi questa sera. Vogliamo porre la massima attenzione e pregare nel nostro cuore: Signore, usati del fratello. Vogliamo sentire la sua esperienza di conversione, come tanti anni fa ricevette la testimonianza dell'Evangelo, il battesimo nello Spirito Santo, la chiamata al ministerio. Ci sono state tante difficoltà, ma il Signore l'ha aiutato a superarle tutte quante vittoriosamente. Fratello Tassa, benvenuto. Grazie per essere venuto fino a noi. Prego. Questo lo puoi mettere qui, te lo metto qua.
Poi vedremo.
Ok. Importante che ci stai vicino, perché
sì.
Come sai, te lo registriamo e ti mettiamo
adesso e magari poi dopo aggiustate qualche cosa, perché io uso le interruzioni, qualche battutina così. Allora, il fratello ha cominciato con il verso 16 del capitolo 6 del libro del profeta Geremia: fermatevi, riflettete, domandate i sentieri antichi. La Chiesa è antica, ma è anche nuova nel Signore. Non so da dove cominciare veramente, fratello Pitture. Se voi non andate di fretta, possiamo stare 15-20 ore qui e poi se andremo. Gloria a Dio. Ho fatto mio, dal momento che il Signore mi salvò, il verso 4 del Salmo 27, che possiamo recitare. Possiamo recitare e ricordare la memoria. Una cosa ho chiesto al Signore, quella ricerco. La Nuova Riveduta dice: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Quindi giovani e meno giovani, ma siamo tutti giovani nel Signore. Il fisico lo sento un po' vecchio, ma il cuore no. Perché fa due cose il cuore. Si sforza perché ci vuole il nostro impegno ad amare Dio e amare i fratelli. Perché se diciamo di amare Dio e non amiamo i fratelli, vano. La cosa è seria. Gloria a Dio. Non sono nato né in una famiglia cristiana, evangelica, ma in una famiglia cosiddetta cattolica romana. Ma nella mia famiglia tutto si faceva, meno che essere cattolici. Sono il primo dei 9 figli. E da 12 anni presi il peso della famiglia. Perché papà era una bravissima persona, però era più volatile, più... Gloria a Dio. E mi sono sempre interessato della famiglia. Quando ero ragazzino, come si sa, che c'è la cosiddetta prima comunione, avevo 6 anni, non mi accompagnò mia madre, era brava, brava mamma di famiglia, ma quando le cose non andavano bene, bestemmiava Dio, santi, madonne, come si suol dire, e io soffrivo. Ed io soffrivo. C'erano sempre qualche diverbio da marito e moglie. E così. Non andavano in chiesa. Io ho sentito questo bisogno. Sono andato da bambino solo a fare la prima comunione. Però io abitavo in una campagna. Per andare al paese e camminare l'estate c'era un'ora di cammino, un'ora di tempo. Immaginate un bambino che si avvia, faccio la prima comunione, poi mano a mano frequentavo il culto, la messa, non ne perdevo una. La domenica mattina, non so se i giovani di oggi sono al corrente, si dice la prima messa ed era un po' più abbreviata. Io andavo alla prima messa perché poi sentivo il peso della famiglia, quindi dei miei fratelli e delle mie sorelle, perché siamo 6 fratelli e 3 sorelle. Solo un fratello mio, il secondo, ci ha lasciato poco tempo fa e se n'è andato col Signore. Gloria a Dio per quello che Egli è e fa in quelli che si rivolgono a Lui. Ricordavo i comandamenti, anche se travisati dalla Chiesa romana, però ricordavo quel comandamento che dice onora tuo padre e tua madre. E mi sforzavo di farlo. E lo facevo alla meglio. Mi sentivo superiore ai miei contemporanei proprio per la mia religiosità. Però una cosa posso dirvi, che come crescevano, passavano gli anni, cresceva l'uomo, il peccato abbondava. Perché non si nasce figli di Dio. Figli di Dio si diventa. E gloria a Dio. I giovani non sanno quando li amo, anche questi, veramente. Però desidero che loro si interessino a cercare il Signore mentre si trova. E quindi, come dicevo, non perdevo nessuna messa. Passarono degli anni. Arrivai all'età di 18 anni. Avevo un amico, pure lui interessato alla religione, è interessato alla salvezza, ma una cosa cieca, una cosa che non conoscevamo, la salvezza, ci dobbiamo salvare l'anima. Ebbene, lui fu chiamato alla vita militare, l'ultima guerra mondiale, e lì incontrò una suora, la fermò e le disse: suora, lui era un po' grezzo, con la voce più forte della mia, un po' proprio all'antica antica, perché era un cafone di campagna, no, non lo disprezzato, per dire chi. La fermò e le disse: io mi voglio salvare l'anima, che devo fare? La poveretta restò per un istante così in piedi a riflettere e poi gli disse: devi leggere l'Evangelo. L'Evangelo. Noi non sapevamo l'esistenza di un Evangelo. E lui disse: che cos'è l'Evangelo? E chi me lo dà? Apre la borsa e glielo dà. Lo tengo ancora a casa. Lo volevo postare, poi mi sono dimenticata. Lo comincia a leggere e siccome ci trovavamo in corrispondenza, scrivendomi mi disse: caro compare, perché eravamo così all'epoca, sto leggendo l'Evangelo e sto notando che siamo su una via sbagliata. Torna, me lo dà. E me lo mangiai subito, lo divorai, lo lessi subito. Come cominciai a leggere l'Evangelo, non andai più alla messa perché vidi che non era quella la via. E avevo 18 anni. Ebbene, lui si ritira, andiamo a leggere, però ci siamo resi conto che l'uomo non è stato creato per stare solo, non è bene che l'uomo sia solo. Non solo di marito e moglie qui, ma quanto è bello, quanto è piacevole che i fratelli dimorino per uno scopo santo, per glorificare Dio certamente, e per edificarsi gli uni e gli altri. Questo oggi sta sparendo, non tanto si capisce più. Scusate, voi avete un bel volto semplice e santo. Bravo, gloria a Dio. Ebbene, sono passati alcuni mesi che non andavamo più alla messa, leggendo l'Evangelo appunto. Venne la Pasqua e siccome il detto religioso che bisogna confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi a Pasqua, allora ci siamo detti: noi andiamo dal prete e gli chiediamo, se vogliamo salvare l'anima, che dobbiamo fare? Se ci dice di osservare la parola, come leggevamo, dice, almeno se non la insegna, se non la fa, la insegna. Se non osserva, la insegna. E siamo andati, il cosiddetto Giovedì Santo. Lui era più grande di me, di 9 anni, si è inginocchiato davanti al prete, Renato si chiamava, poveretto. Una volta lo chiamai pure asino, poi alla fine. E gli ha detto: padre, io mi voglio salvare l'anima, che devo fare? Il poveretto, il parroco, cominciò a fare così, poi l'ha guardato in faccia e ha detto: ma dimmi figliuolo, tu sei un protestante o un cattolico? E chi lo... questo amico mio che poi divenne pure lui fratello, anche se all'uso suo, però gloria a Dio. Ma quale protestante? Sono cattolico, sono venuto da te. Ma noi non sapevamo che significava protestante. Chi ce l'aveva detto mai? E lui dice: beh, senti, i protestanti ti giudicano, hanno pure ragione, perché i loro fedeli non bestemmiano, amano, non amano. Che vuoi, figlio mio, è tempo di guerra, tante povere mamme hanno perso i figli, non sanno niente, la miseria, e bestemmino i nostri fedeli. Che vuoi fare? E poi ha detto: senti, tu devi osservare i precetti della Chiesa, non la parola di Dio. Allora si alza, all'uso suo, viene da me, andiamo via, lo dice in dialetto, andiamo via, cioè, non va né l'una e nell'altra cosa. Fratelli e sorelle carissime, tengo ad abbrevio, sono passati 2 anni e mezzo, oggi, domani, andiamo a cercare, perché sentivamo dire che c'erano certi evangelici in una zona deserta, sotto una montagna, una zona di campagna, proprio deserta, deserta, senza strade, senza, così, alla meglio. E oggi, domani, passa il 43, il 44, arriva il 45. Siccome io, come religioso, scalavo le montagne dove c'erano i santuari e là andavo a piangere davanti alle statue, alle immagini, mi sono prostrato per terra con le ginocchia a camminare davanti alle statue, volevo la salvezza. Volevo conoscere Dio. Chi è Dio? Dio non è un mito, non è una religiosità. E stavo per dire, non è neanche evangelico. Dio è Dio, alleluia! È il Santo, ma è il Padre buono. E tutto è racchiuso in quel verso. Ha tanto amato il mondo. Gloria a Dio. Non so, guardi l'orologio. Io non so se comincio, perché seriamente avrei bisogno di un paio di settimane. Seriamente lo dico. Ben volentieri, se mi accompagna il figlio di mia moglie. E gloria a Gesù. Ebbene, arriva l'estate del 45, giugno, luglio, agosto, domenica, allora breve, siamo andati, è la prima volta, abbiamo incontrato in una campagna questi evangelici, il 30 settembre 1945. Avevo 18 anni e mezzo. Fatevi i conti e risultano che il 21 marzo ho compiuto 86 anni e non sono niente. Non sono niente. Perché nel momento che Dio ci salva, ci dà la vita eterna. Siamo arrivati in quella campagna così, intuendo più o meno dove potevamo incontrare, e siamo arrivati proprio all'ora che iniziavano il culto. Io, venendo dalla chiesa romana, e anche da una famiglia benestante, avevo fatto un po' di scuola all'epoca, perché all'epoca chi sapeva leggere e scrivere già era un insegnante, veramente, e massimo il 10% sapeva fare la firma. Però amavano il Signore, amavano il Signore. Siamo arrivati lì e ho visto che le panche per sedersi avevano messo una pietra piatta un lato, e sopra ci avevano messo una tavola ruvida. Sono passati quasi 66 anni, mi domando ancora, quelle sorelle anziane, come facevano a reggere là sopra? Ma che compostezza! Ma come? E poi ricordo che in un angolo c'era, per così dire, un tavolino un po' più grande di questo affare qui, con 4 matte sotto e sopra una tavola ruvida, dietro una specie di sedia. Come arrivò l'orario? Alle 2, ore 14, dietro quel tavolino va un uomo. Un uomo. A camicia, non si sapeva qual era la prima stoffa. Seguitemi, giovani. Voi siete nati nel cuore della vacca. Scusate, i giovani oggi non possono apprezzare. non me lo possono apprezzare, perché sono nati oggi. E beati voi che siete nati oggi, però io mi sento beato che sono nato ieri, gloria a Dio, altrimenti non potevo raccontare quello che sto raccontando, e grazie a Dio. Ha già caduto l'altro padre, i pantaloni, le scarpe. Era un semplice contadino, malapena sapeva leggere un po'. Io andai in vestito, la camicia bianca, la cravatta e le scarpe lucide a quell'epoca. E ho detto, però, fratello Giorgio ti chiamo, perché mi sei figlio di età. Quando disse Dio sia lodato, quella stanza cambiò. E mi ricordo, bene, in tutta semplicità, iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E poi un inno per iniziare a lodare il Signore. Cantico 3. Eccoci. E pure a te lo dico. Non dimenticate i primi canti, i primi inni del nostro millenario. Hanno un messaggio. Lasciate stare le canzonette. Dopo ho cantato questo primo inno, all'epoca era il libro Linario era piccolo, era intorno a 200 inni così, e non stavano nell'ordine che abbiamo visto. È un inno per pregare, e indicarono quello che noi conosciamo adesso con il numero 152. Io sento la tua voce e vengo a te, Signore. Cantate quell'inno, si inginocchiano. E vecchierelle cotte di sole, tutta la pelle inginocchiate, adoravano il Dio e parlavano in lingue in un modo meraviglioso. I giovani altrettanto. E io così osservavo, guardavo, però ogni parola che si pronunciava in me cambiava qualche cosa. Poi si sono alzati e hanno salmeggiato quell'inno che noi conosciamo adesso con il numero 256, Gesù Cristo Redentore, l'amore e l'opera compì per salvare me peccatore. Sulla croce egli morì. Dopo di questo si alzava la vecchiarella e parlava il suo in dialetto. Mi ricordo che una vecchiarella disse: Dio sia laudato, fratelli e sorelle, io ero una grande peccatora. Il Signore mi ha salvato, mi ha salvato, ha perdonato i miei peccati e mi ha battezzato di Spirito Santo. Sono un po' più rare oggi queste testimonianze. Forse qua no. O il giovane religioso non poteva dire, qua la cravatta, non poteva dire quello che dicevano loro. Mentre testimoniavano, si alza un fratello, pure lui mal vestito, grezzo nel parlare, però quando parlava di Dio, la terra tremava sotto i piedi. Veramente lo dico, però si sentiva. E mi ricordo come se fosse adesso. Disse, leggiamo la parola di Dio nel primo libro dei Re, capitolo 10. E tu la ricordi la storia o no? La ricordi? Sì, sì o no? Così, così. Quando la regina Sheba andò a visitare Salomone, quel fratello, sembra analfabeto, non è che sapeva fare lo schema, ma che schema? Gli diede lo Spirito Santo. Questi erano i predicatori di una volta. Li ho sempre invidiati. Adesso non ci sono più. Io li sto raggiungendo e spero che questi cari giovani, che voglio tanto bene, si diano da fare. Altrimenti il movimento pentecostale si riduca in un monumento e c'è questo pericolo. Fido in te, qui, gloria a Dio. E comincio a predicare. E quale parole lo Spirito del Signore usava, gli faceva dire? Maggiormente quelle. La regina disse, quello che mi era stato rapportato non era nemmeno la metà. E quelle parole erano come una spada ed entravano in quel piccolo mio cuore, perché allora ero più skinny di come sono adesso. Finito di predicare, il conduttore disse: andiamo in preghiera. E poi mi sono trovato tutti e due i ginocchi a terra, mi sono trovato con il vestito bagnato di lacrime. Gloria a Dio. E gridavo come un pazzo. Sento ancora la voce mia: salvami Signore, salvami Signore. Gridavo e il sudore cadeva, le lacrime mi bagnavano. All'improvviso mi sono sentito così leggero, calmo, sicuro, una cosa tutta nuova. E queste sono le parole che uscì proprio in quel momento. Erano intorno alle 15:30 del 30 settembre 45. Queste sono le parole che uscirono dalla mia bocca: Signore, da ora in poi, dovunque andrò, dirò chi sei e quello che hai fatto per me. Mi ritiro la sera. Il giorno dopo sembravo un testimone di Geova. Andavo per le famiglie, ma non sapevo dire niente. Che cosa potevo mai dire? Andavo per le famiglie, le parlavo, costringeva a inginocchiarsi, ma io mica sapevo pregare. E allora, per abbreviare, il 47, in quel luogo, che sarebbe Cassano Irpino, che tuttora c'è una chiesa fiorente, bella, sono intorno a 100 persone, tra piccole e grandi, tuttora. In un anno più o meno così, in cui il 47 c'era una chiesa costituita. Al principio andavamo a quella chiesa vecchia di cui vi parlavo e facevamo più di un'ora di cammino ad andare, un'ora a venire, acqua, vento, neve, freddo, caldo, fame, sete. Non sempre si poteva mangiare. Allora poi il fratello cavaliere, così si chiamava, non dico fratello, che ho sempre rispettato, adorato. Non gli faccio il culto, però, per carità, ma l'ho sempre adorato. Dice: fratello, già siete un bel numero, cominciate a fare il culto a casa vostra. Allora non avevamo i locali come questi bei locali qui, o come l'attuale locale nuovo ad Avellino, un grande locale. Solo la sala culto può contenere 1.000 persone, poi non vi parlo del resto. Abbiamo speso, dicevo poco fa, intorno a 3 miliardi di lire. E non è che la chiesa era... cresceva, mano a mano, è cresciuta, adesso è numerosa, però la vedevo più bella quando era meno numerosa. Eh sì, fratello mio, perché adesso ci sono assai figli di fratelli. O siete di grandi. Ma ci sono assai figli di fratelli. E vi ho detto tutto. Bravo. Un giorno ha detto a Curita. Gloria a Dio. Comunque, grazie a Dio. Grazie a Dio per questo. Venne tre volte il fratello. La terza volta disse: fratello Stefano, presiedi tu. E da un pensiero alla chiesa. E poi non l'ho visto più. Il 48... mio padre era diventato un forte simpatizzante, perché quando sono andato al culto, la prima, la seconda, la terza volta è venuto pure mio fratello, non so se l'hai conosciuto, Giovanni, quello che suonava la fisa, ma non l'hai... il padre di Angelo, ma allora eravamo veramente angeli. La terza volta è venuto pure lui, la quarta volta... mentre ci ritiravamo, paurosi, perché sapevamo papà come la pensava, ci venne incontro mamma, piangendo: figli miei, papà ha detto che che se volete continuare, due sono le cose: o andate via di casa, o se no vi uccide. Papà era cacciatore, aveva sempre il fucile a portata di mano. Gloria a Dio. E allora io, senza sconcertarmi, dissi: mamma, di fronte agli altri giovani, voi sapete che ci siamo portati educatamente verso di voi, perché il comandamento di Dio dice: onora tuo padre e tua madre. Ma adesso noi abbiamo trovato la verità e la seguiremo. E già che volete così, girai le spalle e dissi: mamma, buonasera. E i grida di mamma, i grida di una mamma, voi siete mamma, sapete che significa figli, la sento ancora adesso, che piange, che grida: figli miei, cara mamma, questo è mio padre, era in cucina, rompeva tutto quello che aveva, che vedeva, sedie, tavole, piatti, il fucile a portata di mano, accetta, perché eravamo in campagna. E io dissi: quando ti sei stancato, quella sicurezza, quella certezza. Ma sapete perché? Perché il 30 settembre, verso le ore 15:30, il Signore mi cambiò. Ed era nel mio cuore. Mio fratello venne e restò, grazie a Dio. Poi per le sorelle, poi seguì mamma. Ed infine, grazie a Dio, pure papà. E la testimonianza di mio padre, anche se fu sempre un po' leggero così, fu così. Era un mercato, era un periodo pasquale secondo la Chiesa romana, era in un luogo dove si mangiava, si beveva, gli amici giocavano, ed entrò un prete buffando, qualche parolaccia gli usciva dalla bocca. Papà era uno che subito si intrometteva e diceva: che è successo? E dice: sono venuto da Bagnoli Irpino, avevo fatto più di un'ora e mezzo, più di 3 ore di cammino, quel poveretto, che all'epoca non c'erano vie. Alle strade ferrate, i ponti tutti rotti, le strade rotate, ce n'era qualcuno, tutto rotto, e tutto si faceva a piedi. Io ho fatto, quello di Dio, fino a 80 chilometri a piedi. Tu credi che ci credi a papà? Dalla Giano, poi Ponte Mito, poi Avellino, per arrivare a Calitri, un paese, sono 90 chilometri.
Quando ti ha battezzato lo Spirito Santo?
Subito, fratello. Ma ripeto, ci vuole tempo, come si fa? Perché dopo di mio fratello Giovanni sono venute le mie sorelle, una sta in America adesso. Questa sorella, questa ragazzina di 13-14 anni, venuta, vedeva adorare il Signore con le sorelle, le altre giovani, e lei fu toccata. Un paio di mesi pregava notte e giorno a casa senza farsi notare. Una sera si visitò un fratello, così, che ne sapeva poveretto quasi niente, e comunque si visitò, ci siamo inginocchiati. Mentre stavamo inginocchiandoci, questa figlia cominciò a parlare un linguaggio arcano, così dolce, senza confusione, fratello Giorgio, così dolce, così profondo, sento ancora quell'armonia. E poi uno dopo l'altro, tutti quanti, grazie a Dio. E io in quel periodo, perché poi tutte le sere ci radunavamo e si pregava, quante ore? Fino a mezzanotte, e qualche volta pure dopo mezzanotte, l'una, le due, si pregava sempre, e così portava avanti l'opera del Signore, salvava. Fratello Giorgio, ricordo qualche episodio così, che quando poi cominciai a tenere i culti e qualche anima novella veniva, ricordo che mio padre evangelizzò un uomo così, con la moglie, e lo invitò questa coppia a venire al culto. Loro abitavano a Monte Marano e per arrivare a casa, sempre loro in campagna, noi in campagna, ci vogliono quasi 2 ore. 2 ore ad andare e a venire, durano 4 ore. Sono venuti all'ora che facevamo il culto. E ricordo, Fede Aurilia si chiama Antonio, mentre non dico predicava, io non mi sono mai definito predicatore, mai pastore. Una cosa ho cercato di fare, amare e amare. Oggi danno troppa importanza ai titoli. Io sono, e che tu sei. Non lo so chi sei. Mentre parlavo, questo fratello, la prima volta, si inginocchia, ben sistemato, composto, alza le mani, grida a Dio: Signore, salvami. E mentre gridava e piangeva, pregava, il Signore lo benedisse e fece un'anima nuova, una persona nuova. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. E da quel momento fu un fratello esemplare. Sempre in quel periodo, il 48, sto parlando adesso, 48-49, un giovane aveva circa 20 anni. Era malaticcio e secondo alcuni dicevano che aveva lo spirito e ne ho visti indemoniati liberati. Tu non so se sei mai trovato a combattere contro. Fratello, tanti, il Signore ha operato, ma abbiamo combattuto mesi interi, tutte le notti a gridare. La salvezza è gratuita, ma costa! Costa! Gloria a Dio. Questo giovane è venuto la prima volta al culto. E se ricordo bene, questo non me lo ricordo con precisione, perché poi non ho mai scritto niente della mia vita. Avrei potuto scrivere chissà quanti volumi. E mi pare che stavo parlando, dicendo qualcosa sul figliolo prodigo che tornò al padre, che tornava al padre. Mentre parlavo, questo giovane si mette in ginocchio, alza le mani e grida a Dio. E il Signore lo salvò e lo liberò. Divenne un zelante fratello e poi un pastore per lui. E sai chi era? Fratello Pastore Pasquale, che stava a provincia di Milano, sì, è andato così. Mi ha stimato fino al giorno prima che morisse. Diceva alla moglie: hai chiamato il fratello Stefano? Hai già salutato il fratello Stefano? Ci sono belli ricordi. Gloria a Dio. E all'epoca, dicevamo, non c'erano i mezzi. Nelle case non c'era il bene che c'è oggi. Si arrangiava la meglio, non si moriva di fame. Ma quando io andavo a portare la testimonianza, quando ero invitato, quando andavamo così, ripeto, si mangiava o non si mangiava? Quando la prima volta andai verso Monte Marano, era la mattina, proprio per portare l'Evangelo poi alla casa di questi due di cui vi parlavo, tirava un vento straordinario e l'acqua dalla terra portava in cielo. Immaginate come sono arrivato. E quando poi sono arrivato lì, i fratelli hanno acceso il fuoco, ma e tutto si è asciugato addosso. Poi si parlava, e ho passato, ho trascorso nottate intere a parlare con i fedeli, sì, a parlare di Gesù, si cantavano gli inni.
Ha iniziato a Cassano il Pino, quindi da Cassano il Pino poi ha iniziato a servire il Signore lì.
E poi Monte Marano. Monte Marano e lì il Signore fece una grande opera. E siccome io ero un novello, e l'opera, le anime si salvavano, quindi a Monte Marano si formò appunto una chiesa subito, una famiglia intera di 5-6 fratelli, ed erano 40 rimasti solo loro. Il Signore salvò, cominciò a battezzare nello Spirito Santo, a guarire, a liberare dagli spiriti, a combattere contro gli spiriti maligni, a combattere a tu. Oggi non si crede più a questa realtà. Il diavolo oggi è diventato più un po' più elegante, più
subdolo,
grazie a te.
Li scacciavate proprio lì?
Sì, nel nome di Gesù, a tu. E che loro si davano da fare per loro a combattere, ma senza paura, senza timore. Ve ne dico una sera. Era quasi un mesetto perché eravamo per una persona, un fratello che poi se ne andò col Signore, e stava vicino a me, seduto, prima ancora non ci eravamo inginocchiati. E fu una serata particolare, mai ho realizzato così evidente, così visibile, così toccante la presenza di Dio. Dentro di me glorificavo Dio in silenzio, e come glorificavo Dio? La potenza di Dio si manifestava, e quell'uomo indemoniato. E poi si è buttato a terra, fratello Giorgio Botturi, si è infilato tra i due travetti di una sedia, così, con la testa dentro, come l'ha messa la testa lì, non l'ho mai capito. Però non ci siamo avviliti, abbiamo gridato a Dio, mano a mano la testa l'ha tirata fuori, e ricordo che verso mezzanotte, mentre pregavamo, disse: Signore, mi ha liberato.
Gloria
a Dio. Allora, siccome l'opera aumentava, dove era andato la prima volta, una chiesa molto antica, cominciò il 23, portò la testimonianza un fratello della zona che era andato in America, e poi subito tornò e portò la testimonianza. E parlò agli amici, ai parenti, se ne ritornò, il 26 ritornò e formò questo gruppo. Sia la meglio. E c'era un bel gruppo di fedeli. Andai da loro.
Una delle prime realtà, quindi, pentecostali d'Italia, perché la testimonianza è 1910 in Italia, quindi nella zona dell'Avellinese è stata una delle prime zone, insomma.
Sì, può dire sì. Mm-hmm. Sì, frate.
Grazie.
Sì frate. E ricordo bene che andai da questi fratelli e dissi: io sono giovane, ero anche giovane senza sposarmi, perché poi anche mia moglie non so, è una bella storia, non so se faccio a tempo o in tempo. Sì. E poi mi ha dato 3 brutti figli, maleducati, tutto con loro hanno. Io so che gloria a Dio per tutte le cose, ma io sono il più ricco del mondo per 2 motivi, anzi 3 motivi: ho il Signore,
amen,
ho i fratelli,
alleluia,
e ho una famiglia,
gloria a Gesù,
educata, cristiana, mi adorano. E dissi: fratelli, io ho bisogno di aiuto. E c'era un fratello, era più grande di me. Lui era del 1922, io del 25, avete capito? E disse: ho bisogno di aiuto. Lui era il migliore in quel gruppo, più giovane, più intelligentino, aveva fatto pure un po' di scuola, dice: voglio a tizio. E vedete quando sono stato cattivo. Che dissi così tra me: questo fratello è più grande di te di età, è prima di te nella fede. E dissi: fratello, io ti accompagno. Il Signore si serviva di me per formare le chiese, e poi assieme. E grazie a Dio, A Monte Marano poi abbiamo costruito un locale di culto, che tuttora è lì. Ci fu una grande opera, non so quanti funerali ho fatto, credo, sulla Monte Marano, credo che in tutto migliaia di funerali ho fatto, veramente, sì, un migliaio. Migliaia di persone hanno udito la voce e si sono convertite, non so se dire migliaia, ho immerso nelle acque, ho visto battesimi di Spirito Santo, guarigioni. Ricordo che una mattina ero vicino a casa che si faceva qualche servizio, arriva una ragazza, figlia di un fratello, qui di Cassano, adesso, piangendo. Dice, papà sta morendo. Corri, papà ha detto che vai a pregare per lui. E arrivo alla casa e lo trovai che si rotolava per terra. Mi inginocchio in tutta semplicità. Signore, intervieni, aiuta questo fratello, fratello soccorso perillo. Sorelle care, fratelli cari. All'improvviso si mette composto in ginocchio, grazie Signore. Ma Gesù è vero, ha detto la verità, e gloria a Gesù. Adesso dico un'altra cosa pure. Mi ritiravo da Monte Marano una sera, perché poi in questo... negli anni 50 ci fu un grande risveglio. Dovunque andavamo, dovunque andavo, parlavo del Signore, si formava un gruppo subito. In tutti i paesi dove siamo andati, se non c'è stata una chiesa, una famiglia, sì, è meglio. Allora, Cassano, Monte Marano, Gesualdo. Gesualdo, e quanto mi costa quella chiesa all'inizio. Una mattina, una domenica mattina, partita da Ponte Romito con il treno, all'epoca a Vittorino chiamavamo noi, la prima della, passava verso le 5:30 la mattina. Siamo arrivati a Paternopoli, lì sono uscito dal treno e mi sono messo in cammino. 2 ore da giovane, e siccome era il mese di gennaio faceva un freddo terribile, e all'epoca non era facile avere un cappottino, fratello, no, non era tanto facile, e io ero vestito così, tanto che la testa faceva male del freddo, mi sono messo un fazzoletto attaccato addosso, o credete o non credete, si è fatto il gelo sopra. Però l'amore, era bene. Come avvenne che sposai la mia diletta moglie? Adesso se n'è andata, ha fatto la cattivella. All'epoca, quando un giovane si voleva fidanzare con una ragazza, una sorellina, una sorella, c'era questo ordine nelle comunità, che prima bisognava dire o all'anziano, dicevano allora, non so se tu sei, allora non si diceva pastore, l'anziano, o al padre di lei. Un giovane più grande di me venne e disse, fratello Stefano, pronto, te dimmi, e dice, io ho l'intenzione di fare la dichiarazione alla sorella Maria. Mi fai la cortesia e glielo dici, che perché no? Una sera, era mi pare di mercoledì, abbiamo tenuto il culto, lei era lì, presente. Dopo il culto l'ho chiamata, senti, allora ero duro. Così credevamo, così pensavamo, ma c'era più serietà però. Per carità, non vi sto festeggiando niente, però non c'era più. C'era paura di peccare, timore di peccare. Questo giovane viene da me e mi dice, io la chiamo e glielo dico. E lei gentilmente disse, lo ringrazi. Dico, ma perché? Lo ringrazio. Dico, ma è un bel... Tu, l'età ce l'hai, aveva 22 anni lei, l'età ce l'hai. Lui è un bel ragazzo. Lui ride, ma tu non c'eri, non c'eri. È un bel ragazzo, temi in Dio, è un lavoratore. Oh, oh, se si tiene, gli dai tua sorella. Ah, guarda, infatti, così. E volessi a me? Non ci fu risposta. E come fu? Perché io non ero deciso a fare quello, no? Perché mi chiamavano Paolo, San Paolo le ragazze, perché anche all'epoca è quello che è scritto nella Bibbia. La donna, cortese. Sì, è scritto. Hai trovato scritto? Isaia? No, Geremia. Geremia, scusami. Allora, la chiamai, tu sai chi sono, sai che io amo l'opera del Signore. Se tu sei disposta a piangere con me, a soffrire con me, quindi ad amare gli altri insieme a me, mi rispose così, e quella risposta mi riempì. Se lo puoi fare tu, io con te lo posso fare lo stesso. E poi sono passati un po' di mesi e ci siamo sposati. Che sposalizio di lusso. Alleluia, gloria a Dio. E così, grazie a Dio, dopo circa un anno venne lui. Poi passarono quasi 8 anni. E venne la seconda figlia, che per amore della mamma non si è sposata, perché poi ultimamente mia moglie ha sofferto tanto, 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 tanto. Però mai lagnarsi, mai un lamento, mai. E prima di soffrire tanto, mi accompagnava, si facevano lunghi cammini, e quando a casa poi... quando ci siamo messi soli, perché al principio siamo stati in famiglia tutti assieme, in una sola stanza, in una zona di tra Cassano, Montemarano, Nusco, così, Ponte Romito chiamata, in una sola stanza. E lì il Signore ci ha usati per parlare agli altri. E in quella stanza sono state fatte 2 operazioni, 2 sorelle, sono state, i dottori sono venuti lì. Lei non si è mai lamentata, la lasciavo sola 8, 10, fino a 15 giorni, me ne andavo per i paesi, camminando, gloria a Dio, non ce la faccio a dire, non ce la faccio a dire. E lei è stata ferma. Mai a dire ah, perché avevamo messo un buon fondamento, e questo è necessario per costruire una buona casa. Tuttora, dovunque andate nella zona, dicono la sorella Maria, la sorella Maria. Quindi, e dicevo, nacque la seconda figlia, e grazie a Dio è una brava figlia. Un'insegnante di inglese, forse l'hai conosciuta, Silvana. Per me tutte le figlie sono belle, i figli sono, però i miei sono i più belli. Quando sono andato in America la prima volta, l'88, 87. Ed era uno, un pulpito lì in America, in un locale di culto. E io non ho portato mai la fede. Adesso si strafa. Solo un piccolo segno. Perché all'epoca mia non si è mai. Ma poi io penso e dico, le sorelle che si convertivano, nessuno diceva togliti loro, togliti, non ti pittare. In breve tempo, libere, sole fratello. Questa è l'opera dello Spirito Santo, la rigenerazione. Ma fino anche da Villino, le figlie delle sorelle, alcune hanno la cannachella. Vabbè. Che stavo dicendo? Ah, me l'ha sfuggito veramente questa volta. Qualche volta lo faccio apposta.
Stiamo seguendo.
E mi ricordo che dissi, fino alla fede non ce l'ho, ma ce l'ho nel cuore, ho una bella moglie, la più bella donna del mondo, per me, dissi, spiegai, per me. E poi mi ha fatto un regalo. Mi ha dato i 3 belli figli, quindi senza che fate cattivi pensieri. E grazie a Dio.
Come è iniziata l'opera da Villino?
Ci arriviamo, fratello, se mi dai ancora un pochettino di tempo. Perché quella è l'opera l'ultima, diciamo. E voglio come è arrivata pure lì. Ebbene, in quel frattempo si andava in giro. Sono arrivato a fare 5 culti alla domenica e non si mangiava, sorella, e mi ricordo una sera lei non mi accompagnò e abitavamo ancora la Chianola. Arrivai appena appena a casa, sfinito, dalla mattina presto ad andare per i paesi, sempre a piedi, senza mangiare, senza niente. Appena appena arrivai, la feci ad entrare in casa e volevo inginocchiarmi, caddi e lì restai, immobile. Non so, poi lei salì, venne in camera e mi trovò lì, non so come fece, a buttarmi sul letto. E lì sono restato immobile fino alla mattina. Poi un altro gruppo nel comune di Montemarano, ma era lontano dal paese, era chiamato Chianzano, ci fu una bella opera, veramente un'opera brillante. La gloria di Dio era in quella zona, una campagna internata, però ci passava la ferrovia vicino. E lì il Signore salvò, battezzò, guarì. Una sera, dal posto dove avevamo il culto, c'era una cosiddetta fermata di una stazione, ma il treno si fermava a Torino, si fermava solo se c'era qualche passeggero, se no, no. E poi più avanti, più avanti, c'era la stazione a un paese detto Castelfrangi, dove ho fatto il culto anche lì per parecchio tempo e alcune famiglie si salvarono. Non c'è stato un luogo dove siamo arrivati che il Signore non ha più andato. Ebbene, quella sera di cui stavo parlando, abbiamo finito la riunione e le 9:00. Se andiamo alla fermata sicuramente non arriviamo in tempo. Ci siamo avviati sulla strada ferrata e io ero più minuscolo. C'era un fratello che aveva le gambe 2 metri. Abbiamo fatto a correre per arrivare a Castelfrangi, alla stazione ferroviaria. E arrivò questo treno. Io ero sul binario, non ce la facevo. Allora si rallentò e disse il capotreno, il condottiero, aprì la vai adagio, ti aspetto. Ci volevano perlomeno 700-800 metri ancora per arrivare alla stazione. È arrivato lì, si è fermato e mi ha aspettato. Un'altra sera, mentre arrivavo alla stazione, il treno parte e io dissi: e mo come faccio? Mi fermo. Ma voi non ci credete, ma io sì. E si è fermato. Poi abbiamo fatto i culti, perché abbiamo aperto i locali a San Mango sul Calore, a Volturara, poi ci fu un bel risveglio a Montella, dove sono stato conduttore fino a ieri, Paternopoli. Però tutta la zona, fratello Giorgio Botturi, all'epoca ero più giovane e poi fui subito riconosciuto come ministro. Allora non era il Consiglio Generale, era il Ministero dell'Interno che dava, ed ero l'unico che potevo fare i matrimoni, eccetera, e l'unico a fare funerali. All'inizio del 60, all'inizio del 62-63. Subito, sì, grazie a Dio. Non ho mai fatto sfoggio, cacciato il documento, vedete che io mai, ultimamente, qualcuno di una delle mie chiese, per così dire, tutto zelante, tutto euforico, dice: vedi, presi il tesserino, vedi, dico: figlio mio, devo arrivare. Si dondola ancora, però già sta facendo le sue amare esperienze. Con Dio si cammina in umiltà. Vi ricordate? Cammina in umiltà col tuo Dio. Veniamo all'inizio degli anni 60, verso il 63. C'era ancora mio cognato, che poi sposò mia sorella. Siccome quel fratello di cui vi parlavo, che avevo scelto per compagno, non comunista, il 7 luglio del 1957 ci ritiravamo da un culto. All'epoca già avevamo comprato una macchina, però la guidava lui, se la portava lui, io contribuivo alle spese. Sempre così. Era così stanco lui quella sera che ci siamo fermati, perché io poi abitavo ancora in campagna e ci voleva un'ora per arrivare a casa. E mi disse: non ce la faccio più. Perché eravamo così indie, Stefano, chissà che mi succede. Ma gloria a Dio, abbiamo parlato e ci siamo separati verso la mezzanotte. Lui se n'è andato per andare a Nusco con la macchina e io ritornavo a casa mia in campagna. Alla mattina arriva una notizia, dice: stanotte è morto Tizio. Mio padre, io ero ancora un po' a letto perché mi ero ritirato tardi, stanco, viene e mi chiama e dice: ma che è successo ieri sera? È arrivata la notizia che è morto il fratello del sordo amato. E poco fa ci siamo separati. Comunque mi alzo, scendo sulla strada rotabile, la prima persona che incontro del mondo mi si avvicina, mi stringe la mano e mi dice: mi dispiace tanto, signor Stefano. Già la notizia si era sparsa. Un incidente, la stanchezza, andò a finire contro una pianta, la pianta entrò proprio dentro la macchina e lo fece proprio sul colpo. Si trovò a passare un mio coetaneo, avevamo fatto la scuola assieme, quella notte, sì, frate, ha visto quella scena, ha preso quest'uomo, l'ha messo nella macchina sua, lo voleva portare all'ospedale, lungo la strada è deceduto. girato dietro e si è saputa poi la cosa. E grazie a Dio poi abbiamo fatto i funerali. Quella volta sono venuti pure da Napoli i fratelli Aurelio Pagano. L'hai conosciuto? No. Era un fratello, senza offesa. I primi fratelli, ma che erano più belli, magari erano più grezzi, ma le pietre si rompevano, perché il martello rompe. Ricordate la parola di Geremia, la mia parola, dice Dio, è come il martello che rompe le pietre. E se ci sono pietre dure, sorelle, giovani, sapete quali pietre sono? Qual è secondo te? Il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo. Il cuore, la pietra è più dura, ma quando arriva la parola, lo spacca subito. E lo fece con me, tanto indegno. Ero indegno. Adesso mi reputo un piccolo insetto, in un volgolo, ma grazie a Dio. Grazie a Dio, grazie a Dio. Ebbene, mio cognato, che sarà convertito da poco, e disse: dammi una mano. Comprammo una macchinuccia, la guidava lui. Io sono stato l'ultimo a prendere la patente verso il 63. E grazie a Dio non ho fatto mai un incidente, neanche una contravvenzione, ultimamente. Mi arriva una contravvenzione, dice: tu stavi correndo troppo là in quel posto. Vabbè. E ci siamo detti: Avellino è il capoluogo. Comunque c'era qualche testimonianza rovinata. Siamo andati ad Avellino, abbiamo fatto delle amicizie, abbiamo cominciato a testimoniare, a parlare. Stringo e ricordo che abbiamo fittato un piccolo localetto, una stanza, 20 più o meno così, e pagavamo all'epoca 16.000 lire, non erano tante, però in breve tempo famiglie nuove, sorelle nuove, salvate, disponibili. E siamo stati dal 64 più o meno in questo localetto fino al 71, e il Signore salvava continuamente, e il localetto non poteva più contenere le persone. Ma sapete, lì è venuto il fratello, in quel localetto. Eh sì, oh, fratelli miei. Però c'era il fratello Grazioso. Il fratello Ermo ha detto: predichi tu. Che poi Grazioso parlava in italiano. E che mattinata d'oro, che giorno d'oro quella. Ebbene, questo localetto non poteva più contenere i credenti. E ci siamo messi a pregare. E date da fare, abbiamo trovato un locale, quel locale che tu hai conosciuto, era circa 100 metri così, più o meno, forse più grande questo, ma più o meno. E beh, più o meno, sì. Di estate le sorelle svenivano, che veramente svenivano. Io davanti lì sempre, e non so come l'ho fatta a resistere, però grazie a Dio lo zelo, l'ardore ti faceva stare in piedi. Siamo messi alla ricerca, abbiamo trovato quel locale che in breve tempo ce l'hanno sistemato, e abbiamo speso all'epoca senza un soldo in cassa, avevamo poche migliaia di lire, perché poi le anime che si convertivano non erano famiglie intere, la maggior parte sorelle, però sono restate fedeli quelle sorelle, e ancora fanno l'offerta. so che la fate qua, ancora fanno l'offerta, e per non i figli miei, perché l'opera di Dio è bella e cara e la dobbiamo sostenere noi. Signore, già risposta, abbiamo trovato quel locale, 8 milioni e 200. Per fare l'atto siamo arrivati a 9 milioni e per fare un po' di banchi 10 milioni. In breve tempo è stato pagato. Il Signore ha salvato. E lì poi si accalcavano. E abbiamo sentito nel cuore, prima di pregare, Signore, provvedici. E ricordo che nella cittadina c'erano dei pezzi di terreno, dei lot destinati a servizi di culto. Come arrivavamo noi, arrivava il cappello a tre pizzi. Ma vedete l'opera di Dio, com'è bella, com'è è prezioso, com'è caro. Si facevano delle votazioni, delle elezioni per il comune. Una persona si incontrò con Michele, lui già lavorava dove lavora adesso, e gli disse: vorrei conoscere tuo padre perché mi sono candidato, se ha piacere di darmi il voto. E dice: se hai piacere, mi fai conoscere, mi accompagni a casa tua. E sono venuto a casa mia, lui con questa persona. È entrato a casa, ci siamo salutati, mi ha dato subito il tu. Vabbè. E ha detto, non so se te l'ha detto Michele, mi disse, io mi sono candidato, ho il piacere se mi vuoi dare il voto. Guardai in faccia e gli dissi: ti assicuro, solo il mio, neanche quello di mia moglie. La lealtà, la sincerità. Si alza, mi stringe la mano e dice: disponi di me, di tutto quello di cui hai bisogno. E io dissi: abbiamo bisogno di comprare un lotto, non di avere, di comprare un lotto. E mi indicò, si indicò appunto dove siamo adesso. Non si poteva, non era edificabile perché se tu compralo, disse me, e poi ci penserò io. E grazie a Dio l'abbiamo comprato, regalato, si può dire, perché 3.000 metri di terra più o meno, l'abbiamo pagato solo 120 milioni. E abbiamo iniziato a costruire l'88. A 95 abbiamo sistemato il locale sotto, che ci vanno diverse centinaia di persone, e abbiamo fatto il culto per un po' di tempo lì. E poi mano a mano sopra, la casa pastorale è l'ultima, e mi ricordo che qualche fratello diceva: prepariamo la sala culto, ma io non dico sala perché la sala è quell'altra, il locale per il culto. Quest'altra stanza, quest'altra casa, in seguito, no, io dissi, cominciamo dalla casa pastorale sopra, un bel appartamento, 120 metri, con due belli bagni, con una casa da pastora. Io non sono mai andata, ogni tanto scherzavo con mia moglie, dico: adesso ce ne andiamo lì, che? E poi tutte le stanze, e ci sono diverse, un bel locale grande, il doppio di questo quasi, adiacente, e poi tutti i locali culto. L'ultimo il locale di culto. E grazie a Dio poi abbiamo terminato e abbiamo iniziato a fare i culti. E per un po' di tempo, ogni anno, facevamo due servizi battesimali. Il Signore ha continuato l'opera sua. La Chiesa ha dato un bel volto nella cittadina e mi dispiace adesso se le cose cambiassero, non sia mai. Io ho detto al Signore, aiutami. Non mi sono mai dichiarato, chiamato pastore. Alcuni mi chiamano ancora pastore. Ho detto al Signore, fino a che mi tieni in vita, io devo stare in piedi e camminare e devo morire nel momento che mi chiami, mentre sto parlando di te. Perciò, se vi ricordate, ho detto che il verso 4 del capitolo 27 dei Salmi, ho chiesto una cosa al Signore, e quella ricerca, dimorare nella casa del Signore per sempre. Perché dopo questa vita, veramente andremo alla vita vera e nella casa vera. Poi, lungo questo percorso, ci sono tante cose da raccontare. Quando andavo per quei paesi internati, sorelle care, fratelli cari, gli insetti mi mangiavano, pulci, cimici, pidocchi. E poi li portavo a casa la sorella Maria, che lei, poveretta, mi ricordo una sera, ero verso Caposeli, una campagna, e ho dovuto accorciare i pantaloni perché i pulci saltavano, ma grandi, erano pieni di sangue, belli passuti, passuti. E ne ho portato pure uno a casa, abbiamo trovato la mattina. Ho dormito a fianco alle mucche. Vorrei dire una, non so se ce la fate a sopportare. Eppure io ero così delicato di stomaco, ma quando il Signore mi salvò, io dissi, Signore, dovunque mi trovo, perché poi avevo letto, nella semplicità, mangiate di tutto quello che vi viene messo davanti. Una sera in una campagna c'era una casetta e in quella casetta, una stanza grossa così, c'era la camera da letto, la sala pranzo, seguitemi bene, la cucina, la gallinella, la stalla, sì, la vaccarella, le gallinelle. Allora ricordo che la sorella preparò qualcosa da mangiare. E io guardavo la vacca, che poi il tavolinetto, lontano dalla vacca, qualche metro, con la coda faceva pic, e schizzava nel piatto. E io avevo il coraggio di mettere qualcosa in bocca, pur di non... Gloria a Dio. Ero a Calitri, una sera era d'estate, un fratello, dopo il culto, disse, stasera fratello a casa mia, era solo, la moglie se n'era andata da lui, non so perché, forse lui era un po' abbonato così, vabbè, ha voluto che andasse a casa sua, siamo andati a casa sua, ha preso una pentolina, nera più dell'inverno, mai lavata. Cucinava quelle cose e non la lavava mai. E ha messo due o tre uova dentro e che le uova sono fatte nere, nere come un carbone. E poi ha messo davanti, fratello mangia. C'aveva un pezzo di pane sul ginocchio, una bottiglia di vino, lui riempiva il bicchiere, lo faceva pieno e pieno. Prima lo sorseggiava lui, poi diceva, fratello, non desidero. E se lo buttava giù, va bene. Finisce questo, dico, fratello, adesso un bagno. A fianco a noi, perché lui abitava in una grotta di Calitri, la prima, quando si entrava, era la camera da letto. presto veniva cosiddetta cosina, più avanti c'era la stalluccia per l'asinello, allora l'asino passava per la stanza da letto, aveva diviso la cucinetta con l'asino, con una piccola tenda, e dico, frate, e mi portò dietro lì, non so se lo posso dire. Non so se lo posso dire. Non lo dico. Non lo dico. Non lo dico, è troppo. Non sono riuscito a fare niente, era impossibile. Andiamo a letto, scopro la cosiddetta coperta, il cuscino, le lenzuola nere che puzzavano, e sono arrivati subito gli amici, cimici e pulci, e tutta la notte a fare così fino alla mattina. Spesse volte, quando mi ritiravo solo la notte, mi mettevo a dormire in macchina. Un grande ricordo, una notte stavo quasi arrivando a casa, un'altra ventina di chilometri per arrivare a casa, era tardi, stanchissimo. All'improvviso, mentre camminavo, era la macchina che portava a me, sento una voce che grida forte, proprio sento la voce: dove vai? Allora, in quel momento mi sono svegliato, io stavo dormendo con la testa appoggiata sul volante, dormivo. Riesco a fare così perché la macchina stava precipitando giù. Ma questa è una delle tante piccole cose. Ho detto, avrei bisogno di un paio di settimane per dire qualche cosa. Scusatemi la mia piccolezza, la mia semplicità e anche spontaneità.
Un'esortazione prima di lasciarci, però, da parte del Signore, quello che hai nel cuore di lasciarci.
Fratello, il mio cuore è grande in queste cose. Il mio desiderio è che i giovani si consacrino non a una religione, ma al Signore. Deve venire un incontro col Signore, ci deve essere la salvezza. Poi nasce il desiderio di servire Dio, di amare Dio, senza pensare a nessuna cosa. Giusto per dire qualche cosa, quando poi eravamo solo con mia moglie e mio figlio, a volte non c'era niente a casa da mangiare, eppure non è mancato mai niente. E in quel tempo l'ospitalità era sacra, notte e giorni, e si stava bene, fratelli e sorelle. Quello che chiedo adesso a me e a voi, consacriamoci a Dio, amiamo il Signore, ricordandoci le parole che sono scritte, Seconda Corinzi capitolo 8 verso 9, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, pur essendo ricco, si è fatto povero per voi affinché voi diventaste ricchi. E Paolo, che poi scrivendo ai Filippesi, dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E Paolo non godeva battiture, prigioni, fame, lapidato. Sorelle, fratelli, grazie a Dio, ma noi stiamo facendo veramente la volontà di Dio? Quello che voglio dire a tutti, a partire da me, non cerchiamo di fare una congregazione di persone, ma salvati, 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 che Dio vi benedica.
Alziamoci in piedi, sorelle, ringraziamo il Signore per questa esperienza bellissima, e chissà se il Signore ci darà grazia di riavere con noi il fratello Tassa. Quanto è bello e quanto è prezioso davvero sentire queste storie così toccanti, che sembrano così distanti, eppure vogliamo davvero vicino a noi, affinché possiamo ricordare come Dio onori quanti lo onorano, perché Dio è fedele. Ringraziamo il Signore, fratelli e sorelle, diamo gloria a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al nome di Gesù, gloria al nome di Gesù.